chasser les talibans. Si tu me donnes beaucoup de blé, moi je fais la guerre à tes côtés. Si tu me laisses extraire ton or.
E allora riprendiamo le trasmissioni da Radio Onda Rossa, continuiamo il nostro approfondimento settimanale redazionale con Africa in Movimento. Come per tutta la mattinata non avete sentito e non sentirete la voce di Salvatore, che si è preso appunto un momento di pausa. Speriamo che tornerà presto qui ai microfoni della radio. Oggi continueremo il nostro approfondimento soprattutto di carattere storico, per spiegare determinati fenomeni che si stanno producendo nel continente africano. In particolare oggi approfondiremo la questione del Burkina Faso. Burkina Faso che saluto Serena.
Buongiorno a tutti.
E Burkina Faso che appunto sta vivendo un momento di tensione, come in molte realtà del continente africano, momenti di tensione che tenteremo di spiegare naturalmente sia attraverso una descrizione di quanto sta accadendo, di quanto è accaduto nelle ultime settimane, ma allo stesso tempo anche quello che si è prodotto negli ultimi decenni dal momento dell'indipendenza. Questo per dare profondità storica a quanto si sta producendo. Quindi lascio per il momento la parola a Serena e cominceremo quindi questo discorso di carattere storico-politico per poi continuarlo per la prossima ora. A te la parola, Serena.
Buongiorno a tutti. Allora, come ha anticipato Anthony, oggi parleremo del Burkina Faso che da un po' di tempo, in particolare dal 20 febbraio, quindi si parla già di 2 mesi, è in una fase abbastanza turbolenta, sta vivendo un momento delicato e caratterizzato da una serie di proteste che comunque hanno investito tutto il paese negli ultimi 2 mesi. Ma ancora prima di parlare insomma dei motivi e spiegare quelli che sono gli eventi che si sono succeduti in questo periodo, andiamo ad individuare, a localizzare un attimo il Burkina Faso e quindi a spiegarne, a elencarne alcune delle caratteristiche principali. Allora, il Burkina Faso si trova in Africa occidentale, nella zona saheliana, confina al nord con il Mali, ad est con il Niger e con il Benin, a sud con il Togo e il Ghana e a sud-ovest con la Costa d'Avorio. È un paese che si estende, insomma, ha una grandezza che è più o meno simile a quella dell'Italia, con un territorio generalmente pianeggiante. Ed è un paese in cui comunque le terre sono arabili, rappresentano solo il 13% dell'intera superficie, ma questo poi lo vedremo meglio in seguito. La Repubblica del Burkina Faso è una repubblica semipresidenziale dove il capo dello Stato è in carica per 5 anni, teoricamente, detiene il potere esecutivo dal potere di nominare il suo primo ministro. La capitale è Ouagadougou, dove vivono circa 1.200.000 abitanti. Dal punto di vista amministrativo, il Burkina Faso è suddiviso in 45 province, 350 dipartimenti e 8.200 villaggi circa. Dati che possono interessarci principalmente anche per comprendere la situazione attuale. Come molti paesi dell'Africa subsahariana, dal punto di vista demografico, il Burkina Faso ha una popolazione di 12 milioni di abitanti circa, 12 milioni e mezzo, di cui quasi la metà è praticamente rappresentata dalla popolazione al di sotto dei 15 anni di età. Da un punto di vista etnico, l'etnia dominante sono i Mossi, 48%, seguita dai Pel e dall'8% e poi da altre etnie come i Gurmanche, i Bob, i Gurunsi, insomma, comunque che rappresentano sempre una parte considerevole della popolazione, ma non sono predominanti. Religione predominante è quella musulmana, 50% della popolazione, seguita insomma dalla religione animista e da quella cristiana. Come ben sapete, come potete immaginare, il Burkina Faso è uno dei paesi più poveri del mondo e il settore principale dell'economia burkinabè è l'agricoltura, che produce il 31% del PIL e occupa quasi il 90% della forza lavoro. I principali prodotti sono cotone, arachidi, sesamo, sorgo, miglio e l'80% della popolazione occupata si dedica appunto proprio all'agricoltura. Altre risorse, diciamo, importanti, anche se di minore rilievo, sono quelle minerarie come il rame, il ferro, il manganese e l'oro. Ma dopo questa breve, diciamo, presentazione brevissima del Burkina Faso, passiamo invece a, agli eventi che si sono verificati in questi due ultimi mesi. Allora, possiamo dire che tutto è scoppiato in Burkina Faso il 20 febbraio con la morte di questo ragazzo Justin Zongo, che è stato malmenato, picchiato a morte dalla polizia. La rivolta quindi inizia nelle strade, inizia e viene portata avanti dai giovani e vuole rappresentare ed esprimere comunque il malessere di una società, di una popolazione che da 23 anni subisce l'arroganza e la violenza del potere, una, nonché comunque una povertà molto diffusa. Molti giovani tra l'altro sono morti negli ultimi anni, ma non solo giovani, picchiati dalla polizia, sono morti nelle caserme senza processo, accusati molte volte di reati non commessi. Insomma, una realtà che purtroppo non è esclusivamente del Burkina Faso, ma che comincia in particolare negli anni 90 ad avere un peso considerevole nel paese. Cioè, il paese è stanco comunque di questi soprusi, di questa violenza e della povertà presente. Quindi dopo la morte di Zongo si sono, diciamo, verificate tutta una serie di manifestazioni il 22 e il 23 febbraio, portate avanti principalmente dai giovani, dai ragazzi, dagli studenti delle scuole superiori, a cui poi si sono aggiunti anche gli studenti universitari, e proprio in seguito ad una manifestazione che si è svolta in vari paesi del Burkina Faso, non solo a Ouagadougou, ma a Poa, a Reo, a Kindi, il governo ha deciso il giovedì 23 febbraio di chiudere tutti gli edifici scolastici. Intanto si mobilitano anche le forze all'opposizione. In Burkina Faso le forze d'opposizione sono, diciamo, abbastanza considerevoli. Ad esempio sono attualmente, se ricordo bene, 34 i partiti politici che si sono comunque riuniti in una coalizione. E quindi cominciano le proteste e la coalizione dell'opposizione cerca comunque, spinge la popolazione a manifestare e a scendere in piazza. Quindi abbiamo una serie di dichiarazioni che si susseguono a partire dal 25 febbraio, a cui poi la popolazione risponde comunque scendendo in piazza, risponde cominciando, cioè, delle manifestazioni a volte violente, a volte pacifiche, e fino a diciamo fino poi alla fine del mese di febbraio ci sono fino alla fine del mese di febbraio, che poi diciamo vede una situazione di forte instabilità e di forte, quindi, diciamo, protesta violenta. Anche il mese di marzo è caratterizzato da manifestazioni che comunque si susseguono in tutto il paese. Le principali rivendicazioni sono diciamo, l'allontanamento dell'attuale comunque presidente Compaoré, che insieme a tutto il suo governo, oltre che poi rivendicazioni di tipo socio-economico. Ad esempio c'è la coalizione contro il caro vita, cioè comunque contro il costo troppo elevato della vita, che il 10 marzo fa proprio una conferenza stampa per protestare contro delle ultime tasse che erano state, diciamo, attuate, decise dagli enti locali comunali. Poi cominciano le manifestazioni l'11 marzo anche degli universitari, e gli universitari sono una forza in Burkina Faso considerevole. I due principali attori in questo caso sono la NEB, l'Associazione Nazionale degli Studenti del Burkina, e l'UGEB, l'Unione Generale degli Studenti del Burkina, che comunque scendono in piazza, occupano l'università, occupano gli stabilimenti, bruciano le caserme, insomma portano avanti tutta una serie di rivendicazioni che sono legate principalmente alla giustizia, al settore della giustizia, che è un settore poco regolamentato, un settore che funziona, diciamo, molto, che funziona abbastanza male nel paese. Ma in realtà non sono solo loro a protestare contro il sistema giudiziario, sono gli stessi avvocati e magistrati che comunque si rivoltano, decidono di protestare e di protestare anche per garantirsi in un qualche modo protezione, poiché sono sempre nel mirino comunque dei militari e delle forze di sicurezza. Il governo cerca, insomma, da metà marzo di mediare e di riportare la calma nel paese, appellandosi comunque all'unità nazionale, alla coesione, sostenendo comunque le rivendicazioni, però sottolineando la necessità di manifestare in modo pacifico. Tutto il problema principale nasce in realtà con l'entrata in scena delle proteste dei militari. Nella notte tra il 22 e il 23 marzo i militari scendono nelle strade e cominciano a sparare, a saccheggiare i locali, a rompere, cioè a distruggere esercizi commerciali. E tutto questo per protestare, per chiedere la liberazione di uno dei loro compagni che era stato condannato per aver umiliato un uomo a causa di problematiche, di problemi sentimentali. Insomma, loro scendono in piazza, si oppongono a quella che era stata la decisione del giudice, cioè di comunque prendere dei provvedimenti e di limitare quindi la libertà di questo militare cominciano a seminare il terrore. Ovviamente a questa manifestazione poi se ne aggiungeranno tante altre e soprattutto si farà sentire in questo contesto la voce dei magistrati, che comunque si leverà proprio per invece ribadire la legittimità della decisione, insomma, presa in prima istanza, e quindi di condannare il militare. Sono gli stessi magistrati che il 24 marzo pubblicano una dichiarazione in cui appunto denunciano la gestione di questa situazione dalle autorità istituzionali e poi esigono comunque sia la reintegrazione immediata dei militari del militare o anche di altri militari condannati il 22 marzo, poi la riabilitazione di quei locali, piccole botteghe che erano state saccheggiate comunque dai militari, la presa di misure urgenti per assicurare il lavoro dei magistrati e proteggerli comunque da eventuali rivolte dei militari e dei corpi armati, a aprire comunque un tavolo di discussione su questa situazione in Burkina Faso e sanzionare, prendere le giuste, condannare gli atti dei militari, soprattutto quelli che hanno seminato il terrore nella notte tra il 22 e il 23 marzo. La situazione comunque degenera in poco tempo e intanto il presidente Compaoré cerca di rassicurare i giornalisti, rassicurare i magistrati, i rappresentanti delle forze di sicurezza, i commercianti, ai quali tra l'altro prometterà degli indennizzi proprio per risolvere o comunque per permettere loro di riaprire i loro esercizi commerciali. Intanto l'opposizione comincia a tenere una serie di dichiarazioni, comincia a organizzare dei sit-in, delle manifestazioni. In particolare c'è uno degli attori più importanti di questa della situazione in Burkina Faso è sicuramente il capo dell'opposizione, che è Benewende Sankara, e Quindi le proteste continuano, continuano in realtà, ma sono ancora oggi molto forti. Ricordiamo che oggi, proprio sabato 30 aprile a Ouagadougou, alle 8 del mattino è iniziata a Piazza della Nazione un'imponente manifestazione di tutti i partiti dell'opposizione, sindacati, giovani e rappresentanti della società civile per chiedere le dimissioni di Compaoré. Quindi praticamente il regime di Compaoré continua comunque a in un qualche modo a minimizzare quella che è la situazione, cioè che si sta comunque verificando in Burkina Faso. E fino però questo fino al 15 aprile, quando Compaoré è costretto per la prima volta in 23 anni di governo a sciogliere il governo e ad emanare tre decreti. Il primo decreto riguarda appunto lo scioglimento del governo e precisa che i segretari generali dei ministeri rimangono comunque incaricati riguardo agli affari correnti, fino alla nomina non precisa comunque di una nuova squadra. Il secondo decreto annuncia la nomina di un nuovo capo di Stato Maggiore dell'Esercito, il colonnello maggiore Traoré, che sostituisce Dingéré. Il terzo e l'ultimo decreto riguarda la nomina del colonnello Kéré come collaboratore al generale Diendéré, insomma capo di Stato Maggiore particolare del presidente, perché non bisogna dimenticare che in tutte queste sollevazioni e proteste c'era stato anche l'ammutinamento della guardia presidenziale di Compaoré stesso. Quindi dopo le dichiarazioni di Compaoré, che tra l'altro rimane in carica e assume il Ministero della Difesa, la situazione rimane di fatto la stessa. Anzi, i militari continuano le loro proteste in vari paesi comunque del Burkina Faso. Ad esempio, proprio negli ultimi giorni, è degli ultimi giorni la notizia che ci sono stati nuovi ammutinamenti a Ouagadougou, ma anche a Bobo-Dioulasso e a Dédougou. E i poliziotti sono usciti comunque sono usciti durante il coprifuoco e hanno rivendicato anche dei miglioramenti a livello socio-economico, visto che sia militari che poliziotti comunque si trovano in una situazione abbastanza complicata, perché i poliziotti vogliono che sia fatta chiarezza sulle accuse che gli vengono, comunque che vengono loro mosse puntualmente riguardo la loro complicità in alcune morti, in alcune persecuzioni politiche, e quindi non accettano di essere, tra virgolette, demonizzati dalla società. Mentre i militari, in realtà, oltre ad aver protestato per il rilascio di alcuni loro compagni, protestano perché chiedono comunque degli aumenti, perché chiedono delle indennità, cioè il vitto e l'alloggio, tutte misure che erano state promesse dal governo ma che poi non erano state in effetti elargite.
Diciamo che la situazione quindi da qualche mese, da qualche settimana si è sclerotizzata. Abbiamo parlato quindi degli attori principali in campo, comunque che si sono maggiormente esposti sullo scenario del Burkina Faso: polizia, esercito, partiti di opposizione, Compaoré, che comunque è al potere da 23 anni, come ricordavi tu. Quindi adesso è importante comprendere come tutte queste forze in realtà abbiano avuto un processo di maturazione, un'evoluzione storica che si è prodotta negli ultimi decenni, e comprendendo queste dinamiche possiamo anche meglio comprendere quali sono le logiche che si porteranno avanti nelle settimane a seguire. Quindi adesso ci prendiamo una piccola pausa e poi dopo cominceremo una ricostruzione storica dal momento dell'indipendenza per comprendere meglio quanto sta accadendo oggi in Burkina Faso.
Oh, Lord, I am the man.
Riprendiamo le missioni di Radio Onda Rossa, continuando quindi con l'approfondimento sul Burkina Faso che stiamo facendo da più o meno una ventina di minuti, e con un approfondimento storico, quindi dal momento dell'epoca coloniale.
Sì, in realtà non mi dilungherò troppo sull'epoca coloniale, vista l'importanza degli avvenimenti recenti, ma soprattutto del discorso che poi verrà insomma approfondito anche da Anthony su Sankara, che penso un po' tutti conoscerete, ma in ogni caso andremo poi tra poco a vederlo meglio. Allora, il Burkina Faso, la colonizzazione francese del Burkina Faso comincia nel 1896, sottomettendo quello che era uno dei più importanti regni dell'Africa, il Regno Mossi. Il regno divenne un protettorato e l'intera regione nel 1898 divenne, diciamo, una regione sotto controllo francese. Nel 1904 il protettorato fu annesso all'Africa occidentale francese insieme al Senegal e al Niger. In realtà il Burkina Faso divenne una colonia separata solamente nel 1919 con il nome di Alto Volta. Il 5 settembre del 1932 la colonia fu smembrata e suddivisa tra Costa d'Avorio, Mali e Niger. In effetti l'Alto Volta verrà poi ricostituito con gli stessi confini che aveva in precedenza solamente nel 1947. Il percorso che portò l'Alto Volta all'indipendenza, comunque all'autogoverno, cominciò l'11 dicembre del 1958, ovviamente come quasi tutti i paesi legati alla madrepatria francese, divenne, diciamo, rimase molto legato comunque a Parigi e alla Francia e divenne membro della comunità franco-africana. Due anni dopo, il 1958, l'Alto Volta ottenne l'indipendenza. Come per molti paesi africani, il periodo successivo all'indipendenza fu caratterizzato da una forte instabilità politica. Il primo presidente del Burkina Faso fu Yamego, che tuttavia sei anni dopo fu deposto dal generale Lamizana. Questo fu il primo colpo di Stato del Burkina Faso. Lamizana che rimase al potere fino al 1980. Sicuramente Lamizana fu una figura controversa, un potere autoritario personalistico molto molto forte, e infatti egli governò il paese praticamente da solo, o meglio da solo o con l'aiuto di questo parlamento che però, diciamo, era composto dal partito che lui stesso aveva creato e che si chiamava l'Unione Democratica Voltaica, cioè dell'Alto Volta. Il 25, quindi comunque una figura controversa poco tempo dopo, insomma, la sua ascesa al potere si era creata una serie innumerevole di nemici, e che infatti fu poi allontanata con il secondo colpo di Stato del Burkina Faso nel 1980, il 25 novembre del 1980. Il potere venne assunto da un colonnello, il colonnello Zerbo, che sospese la Costituzione e sciolse il Parlamento. Sankara diventa in questo momento, proprio con la presidenza di Zerbo, segretario all'informazione del governo, ma l'incapacità di capire i problemi del popolo, l'incompatibilità con il governo stesso e la difficoltà di comunicazione con Zerbo portarono Sankara a dimettersi dopo pochi mesi dall'inizio del suo incarico. Sankara venne quindi arrestato. E questa è la prima entrata in scena di Sankara.
Perché ci concentriamo sulla figura di Sankara? Sankara è una delle più importanti figure politiche del continente africano, non tanto per il ruolo avuto al potere, o meglio non solo, anche perché comunque la sua parentesi politica comunque è durata veramente poco, dal 1983 fino all'87, il momento del suo assassinio, quindi davvero pochissimi anni. Però per quello che ha detto e ha fatto in quei pochissimi anni, davvero va ricordato come uno degli esponenti, dei leader più illuminati, se possiamo utilizzare questo termine, nel continente africano, per il tipo di politica che ha adottato, per come questa politica è stata disconosciuta poi successivamente nel Burkina Faso,
totalmente occultata
appunto nei decenni successivi fino ad oggi, e perché comunque stiamo parlando degli anni 80, non è un periodo così lontano da noi. E stiamo parlando di nemmeno 20 anni, insomma. Sì, sì, sì. Quindi sono provvedimenti, o comunque vedremo adesso delle iniziative di carattere politico e sociale che hanno, sono ancora estremamente attuali. Diciamo che Sankara, per comprendere un attimo bene la figura di Sankara, Sankara non fa parte della cosiddetta etnia maggioritaria che compone il, appunto, il Burkina Faso, comunque, quindi l'etnia dei Mossi, l'etnia dominante, e durante il periodo coloniale, ricordiamolo, lui è nato nel 49, ha vissuto quindi, diciamo, un doppio percorso di emarginazione, no? Da una parte l'emarginazione interna alla realtà dell'Alto Volta, quindi perché non facente parte dell'etnia dominante, quindi nemmeno di quel notabilato rurale Mossi che gestiva comunque.
Beh, sì, anche perché, scusami se ti interrompo.
Prego.
Ricordiamo che, insomma, l'impero Mossi non era un impero acefalo, cioè non era caratterizzato da una, diciamo, sostanziale uguaglianza all'interno della società, ma era un regno strutturato, fortemente gerarchizzato, che poi in questo proprio, diciamo, grazie a questo riuscì a opporsi comunque ai vari invasori, anche opporsi in parte all'avanzata dell'Islam nell'undicesimo secolo in Africa. In effetti sì, la religione musulmana è prevalente nel paese, ma il paese non è totalmente islamizzato come molti altri paesi vicini. Comunque un regno forte che quindi riusciva a mantenere, cioè, il proprio dominio.
Sì, un forte controllo sul territorio anche, quindi diciamo questa subalternità che Sankara viveva di carattere appunto etnico nella propria regione, poi si sommava a quella cosiddetta subalternità coloniale che viveva appunto durante il periodo della colonizzazione francese, con le sue politiche razziste, che comunque tentò sempre durante il periodo coloniale la Francia di spingere per, come dire, un frazionamento anche di carattere etnico, spingere a un sentimento come dire razzista interetnico, per evitare comunque la costruzione, le spinte nazionalistiche e anticoloniali che stavano scuotendo all'epoca l'impero francese. Sankara comincia la sua esperienza, comunque la sua carriera militare nell'Alto Volta, ma continuerà questa esperienza successivamente nel Madagascar, soprattutto nei primi anni 70, dal 70 al 73. Periodo importantissimo per la storia del Madagascar. Perché? Perché Sankara proprio in quel periodo assisterà al disfacimento del regime filocoloniale di, appunto, Tsiranana, Philbert Tsiranana del 72, che era comunque rappresentativo, se non sbaglio, dei gruppi etnici della costa. Ecco, in quel momento lui assiste alle, appunto, sollevazioni che ci sono dei contadini contro la recessione, contro gli abusi amministrativi, assiste poi anche agli scioperi, alle rivolte studentesche, che sono comunque molto spesso gestite dalle associazioni radicali urbane, che comunque furono duramente represse all'epoca. Quindi riflette anche sull'apparato burocratico presente in Madagascar, sulla corruzione dilagante, tutti i temi che vedremo saranno ripresi poi dopo nell'ideologia di Sankara.
Sull'etnicizzazione del conflitto
anche vedremo, sono tutti questi temi che abbiamo evocato, sono importanti perché Sankara poi dopo elaborerà delle proprie risposte, perché da lì, proprio dal Madagascar, lui comincerà a elaborare delle risposte, come dicevo, politiche, anche per i problemi che appunto vedeva, che colpivano comunque il proprio paese. Dall'83, quindi, diciamo, Sankara, abbiamo detto, quindi questa esperienza all'estero, come anche la cultura francese, perché comunque di educazione francofona.
Sì, lui, diciamo, che integra lo studio, cioè, della cultura, dei testi filosofici, politici, comunque appartenenti alla cultura europea, con quelli poi invece appartenenti alla cultura africana, con i testi di comunque intellettuali africani. Eravamo arrivati quindi all'83,
no? Quindi il 4 agosto dell'83 c'è l'avvento al potere di Sankara, che quindi rompe questo trend golpista militare che tradizionalmente si era prodotto non solo comunque nell'Alto Volta, ma in tutto il continente africano, attraverso appunto questo Comitato Nazionale per la Rivoluzione, che è appunto guidato sì da militari rivoluzionari, guidato da Sankara, ma che era comunque sostenuto anche da molte forze sul territorio dell'allora Alto Volta, perché il nome Burkina Faso in realtà sarà dato successivamente nell'84 dallo stesso Sankara. Burkina Faso, come ricordo,
che significa Serena, terra degli uomini integri.
Significa appunto terra degli uomini integri. Ecco, dicevamo, questo Comitato Nazionale per la Rivoluzione era sostenuto quindi da forze sindacali, dalle organizzazioni anche comuniste che si erano create intanto sul territorio, attraverso un discorso molto spesso potremmo definire noi, in parte impropriamente, lo vedremo, marxista-leninista, anche se aveva delle influenze, utilizzo termini comunque diciamo eurocentrici, cioè comunque europei, per far comprendere all'ascoltatore che tipo di analisi o comunque che tipo di paradigma adottò Sankara, no? Anche ecco, con tendenze maoiste per la forte attenzione che Sankara dedicò alle masse contadine. Ricordiamolo, appunto, il paese, il Burkina Faso all'epoca era un paese, come anche oggi in realtà, un paese fortemente rurale, con una popolazione rurale che superava di gran lunga la appunto popolazione urbana. Il fenomeno di inurbamento e di urbanizzazione, ma anche massiccio, avverrà proprio in quegli anni, dagli anni 80 in poi, con appunto un'escalation negli ultimi due decenni.
Sì, io vorrei precisare solo una cosa proprio a livello di percorso, cioè di eventi politici, perché in realtà è proprio per rispondere ad Anthony che parlava di spirale golpista. In realtà quando Sankara viene arrestato, cioè durante il governo di Zerbo, passa poco tempo e il 7 novembre dell'82 c'è un altro colpo di Stato che alla fine destituì Zerbo, a cui succedette il maggiore Ouedraogo, che praticamente golpe che era stato organizzato in realtà dai quadri inferiori dell'esercito, cioè da quelle tendenze socialiste che facevano e frazionistiche all'interno dell'esercito stesso. Questo fu un colpo di Stato che durò però molto poco, perché il 10 gennaio dell'83 Sankara diventa capo del governo grazie al sostegno del Consiglio Nazionale della Rivoluzione. Non è ancora finita, nell'83 Sankara viene di nuovo arrestato, anche se già primo ministro, ma in seguito al suo arresto si scatenano una serie di rivolte popolari feroci, molto forti, che poi portano paradossalmente al potere lo stesso Sankara. Perché? Cosa succede? Perché in realtà in questo caso è in questo momento che subentra la figura di Compaoré, che riesce a destituire il golpista Ouedraogo e consentire la liberazione di Sankara. Quindi in realtà è proprio il 4 agosto, come dicevi tu, dell'83 che i giovani soldati guidati da Compaoré si impadroiscono della capitale del Burkina Faso ed istituiscono un governo rivoluzionario. Quindi è all'età di 34 anni che Sankara riesce ad annunciare per radio l'instaurazione e l'inizio della rivoluzione.
Ricordiamolo, appunto, Compaoré è colui che è oggi al potere, quindi all'epoca era diciamo un fortissimo, un strettissimo compagno di Sankara nella lotta per la costruzione di un processo rivoluzionario in Burkina Faso. Per cercare di comprendere bene l'ideologia di Sankara, ancora oggi molto viva nel sentimento, insomma, nei ricordi, nella memoria di molti africani, non solo burkinabè, dobbiamo descriverla, diciamo, è molto più semplice per noi e anche per voi, per chi ci ascolta, descriverla per temi, no? Perché comunque altrimenti sarebbe davvero troppo complesso fare una cronaca anno per anno di quanto è avvenuto in quegli anni. Diciamo, anzitutto, importantissimo il ruolo dell'esercito, no? Perché Sankara era comunque un militare di carriera, e perché i militari sono a capo del Comitato Nazionale per la Rivoluzione. La differenza tra l'ordine militare o comunque il ruolo dei militari nel processo rivoluzionario burkinabè rispetto a quanto avvenuto in altre realtà africane, sia del Nord Africa che dell'Africa subsahariana, è che l'esercito in questo caso non monopolizza, o comunque non vuole monopolizzare, almeno a livello teorico, l'attenzione o comunque l'attività politica, stricto senso proprio del termine. Quindi in realtà l'esercito Sankara non vuole essere promotore di un ordine poliziesco come è avvenuto in altre realtà africane, propone in realtà un processo di democratizzazione di ampio respiro, dove l'esercito avrebbe dovuto giocare un ruolo diciamo da volano quasi, no? Promuoverlo.
Scopo principale qual era?
Assolutamente. Scopo principale qual era? Era abbattere anzitutto quindi la condizione di miseria. All'epoca, da un discorso che fece anche Sankara stesso all'organizzazione all'ONU nei primi anni 80, parlò lui di più o meno il 75% della popolazione burkinabè che viveva in condizioni miseria. A causa però di che cosa? Di una forte assenza di politicizzazione da parte del proletariato, a causa di un partito che è comunque ben organizzato, oppure a causa della mancanza proprio di una borghesia nazionale, l'esercito, secondo Sankara, doveva farsi partito rivoluzionario, doveva quindi svolgere il ruolo di avanguardia rivoluzionaria. Naturalmente, secondo l'opinione di Sankara, una volta esaurito però questo compito, l'esercito stesso doveva dissolversi in quanto ceto separato dal popolo, e vedremo che infatti alcuni provvedimenti che prenderà, contrastati da alcune fazioni interne al paese, volevano andare proprio verso questa direzione, quindi non era solo una dichiarazione di facciata. Se vogliamo fare un esempio, quindi già da questo punto di vista il ruolo dell'esercito è completamente differente rispetto per esempio ai regimi nasseriano, ad altri regimi dell'Africa subsahariana, dove l'esercito era sì, ha svolto sì un ruolo di avanguardia rivoluzionaria, ma poi dopo ha mantenuto il potere perché diceva appunto che l'esercito lottava per il popolo ma non con il popolo. Quindi Sankara comprende però che l'unica maniera per, e quindi veniamo alla questione pratica, no? Agli atteggiamenti, ai provvedimenti pratici che sono stati prodotti in quei pochissimi anni, per evitare l'esclusivismo della casta militare, si doveva quindi evitare che il militare stesso potesse accedere, diciamo, ad un arricchimento personale attraverso, per esempio, non lo so, la propria posizione di privilegio sociopolitica, no? Sì, oppure sì, attraverso rendite di posizione. Ed è proprio per questo che lui affermò, attraverso un decreto, che lo stipendio fornito da un qualsiasi funzionario dello Stato, quindi in realtà questo si estenderà poi anche all'apparato burocratico più in generale, di qualsiasi livello, non dovesse superare quello percepito dallo stesso funzionario durante il lavoro precedentemente svolto. Quindi per esempio, se il presidente eventualmente, quindi del Burkina Faso, veniva dalla carriera militare per esempio con il grado di capitano, anche se eletto presidente doveva mantenere il salario di capitano, no? Questo perché? Perché appunto per far comprendere anche a livello pratico come una persona che arrivava a gestire, diciamo, un potere per la collettività non per questo aveva il diritto di arricchirsi o comunque di approfittare di questa sua posizione. In questo modo, quindi, anche molto semplice, per Sankara l'esercito doveva avere quindi anche una funzione, diciamo, pedagogica, no? Perché voleva appunto superare quasi, come dire, il dualismo che c'era tra governante e governato. Una bellissima citazione da uno dei discorsi di Sankara, proprio in riferimento all'esercito, è la seguente che vi leggo: un militare è un civile in uniforme, un civile è un soldato in licenza. Per noi non ci sono rivoluzionari dentro o fuori le caserme, i rivoluzionari sono dovunque. Questo per far capire la compenetrazione che comunque progettava Sankara per la futura, o comunque l'ideale società burkinabè. L'ideologia di Sankara è un'ideologia molto eclettica, le influenze derivano appunto come dicevamo, dalla sua educazione, quindi sia da esponenti del pensiero europeo come anche da esponenti e da teorici comunque africani stessi,
come Cabral,
Amilcar Cabral per esempio, che elaborarono proprio in quegli
anni.
Anche Gheddafi.
Avevano un legame molto stretto.
All'epoca Gheddafi era...
Certo, un leader, un esponente fondamentale nel panafricanismo terzomondista, e Sankara... Infatti a Sankara poi in realtà verrà negli anni successivi, diciamo, rimproverato questo forte legame con Gheddafi. Volevo dire, sì, in effetti, rispondendo a Anthony e alla politica, cioè insomma al pensiero di Sankara, che Sankara attuò una serie di riforme sociali, ma soprattutto decentralizzò fortemente il potere e trasferì moltissime delle competenze politiche amministrative solitamente accentrate nella capitale invece ad una vasta rete di controllo sociale che aveva base nei villaggi periferici, proprio perché Sankara pensava che la rivoluzione sankarista, la sua rivoluzione, la rivoluzione non sua in realtà, di tutto il popolo, dovesse contare sulla mobilitazione della più vasta percentuale di cittadini, cioè di contadini in particolare, possibile. Quindi questo fu un grande passo avanti anche nel coinvolgimento della stessa popolazione.
Diciamo che da questo punto di vista si parla molto spesso della cosiddetta politica delle 3D, no? Della deconcentrazione, decentramento e democratizzazione. Perché deconcentrazione? Perché appunto Sankara, come molti burkinabè dell'epoca, insomma, era ben cosciente della prevalenza rurale del paese, e quindi anche che un processo emancipatorio dovesse nascere dalle masse rurali. Il problema qual era però? Era il rapporto con le città. In tutte le realtà coloniali, l'amministrazione invasioni coloniali concentrarono i poteri e anche, diciamo, i capitali nelle città, comunque nei centri urbani, che proprio da quel momento in poi cominciarono un processo di ingrandimento. Le città in epoca coloniale rappresentavano quindi anche il centro del potere amministrativo coloniale e hanno rappresentato anche nei primi anni del post-indipendenza il centro dei poteri oligarchici, no?
Certo, lo rappresentano di quelle, ancora oggi,
appunto, quindi quelle elite che hanno preso il posto delle elite coloniali all'interno dei paesi nel post-indipendenza esercitavano ancora un potere discriminatorio nei confronti delle masse rurali. Per questo parla quindi Sankara di deconcentrazione, parla appunto, come dicevi tu, anche di decentramento, no? Perché il potere, soprattutto nelle colonie di matrice francese, quindi nelle colonie francesi, era molto spesso istituito sul modello dell'amministrazione francese, con un potere centrale molto forte che cercava poi dopo in maniera capillare di gestire dal centro tutte le periferie del paese stesso. Ecco, Sankara invece sarà promotore di una differente, come dire, gestione del potere politico, giudiziario, esecutivo all'interno del territorio nazionale, ed è per questo che parla di decentramento. E ora arriveremo, magari specificheremo un attimo, approfondiremo un attimo questo punto, perché la terza D, giusto per ricordarvelo, per lui era appunto il processo di democratizzazione, inteso non come lo si intende oggi, naturalmente si parla di una democratizzazione dal basso, e vediamo come si creeranno proprio in quel periodo, dall'83 in poi, i cosiddetti comitati di difesa della rivoluzione, che soppiantano a poco i differenti partiti presenti sullo scenario, nello scenario postcoloniale. Infatti partiti che saranno poi sciolti e che si costituiranno di nuovo solo dopo l'assassinio di Sankara nel 87. Quindi diciamo che si agevola un decentramento politico-amministrativo attraverso appunto la costituzione di delle cosiddette assemblee popolari, che erano appunto di villaggio ma anche di quartiere nei principali centri urbani, e che hanno appunto, avevano il compito di soddisfare tutte le esigenze quotidiane. Qui non si sta parlando più di una distinzione netta, come veniva fatto per esempio sul modello europeo, tra potere esecutivo, potere legislativo. Si sta parlando di assemblee che dovevano sopperire dal punto di vista pratico a tutti i bisogni della collettività che rappresentavano. Naturalmente accanto a questi comitati di difesa della rivoluzione vi erano poi una serie di organizzazioni di massa più ampie che cercavano comunque di creare una sorta di rete di controllo sociale sul territorio, che era a supporto proprio dei comitati di difesa della rivoluzione. Per esempio, non so, ricordiamo l'Unione dei Contadini Burkinabè, oppure l'Unione delle Donne del Burkina. Negli ultimi minuti di questa trasmissione parleremo infatti anche della posizione di Sankara nei confronti delle donne, e poi per esempio anche l'Unione degli Anziani Burkinabè. Quindi una serie di organizzazioni che in realtà si sovrapponevano ai comitati di difesa della rivoluzione e che cercavano appunto di supportare le iniziative locali in un ambito nazionale. Questa volontà di autoemancipazione quindi doveva concretizzarsi soprattutto attraverso il soddisfacimento dei bisogni essenziali. È da lì che parte il processo rivoluzionario di Sankara.
Anche perché, ricordiamo, uno degli obiettivi più importanti di Sankara era proprio arrivare in breve tempo all'autosufficienza alimentare. Il suo motto era consumare burkinabè, e lui disse una volta: ogni volta che acquistiamo all'estero un prodotto che avremmo potuto produrre noi, favoriamo altre industrie, facendo fruttificare i capitali stranieri a spese dei nostri lavoratori, dei nostri operai, della nostra economia nazionale. Quindi per lui questo era un obiettivo fondamentale, proprio perché per uscire dalla miseria, dalla povertà, insomma, che veniva tra l'altro rafforzata poi dall'imperialismo del Fondo Monetario Internazionale e tutti quegli organismi allora, insomma, imperanti.
Certo, naturalmente, come si può ben vedere da questi piccoli esempi che vi stiamo facendo sull'organizzazione della struttura nazionale proprio del processo, in vista di questo processo rivoluzionario, possiamo vedere bene come tutto, come l'etichetta marxista-leninista, maoista, sono tutte etichette che diamo noi, perché in realtà lo stesso Sankara non voleva in quel momento etichettare il processo politico che si stava producendo comunque in Burkina Faso. Si parla sempre di un discorso profondamente antiimperialista in maniera molto convinta, però non si definisce, non vuole cercare etichette, come invece è avvenuto molto spesso da altri generali, da altri militari nell'Africa subsahariana ma anche in America Latina. Quello che era importante per lui era partire dalle pratiche, partire dai bisogni, quindi principalmente dai bisogni dei più, degli oppressi e delle masse contadine. E su questo diciamo che si riavvicina molto anche all'idea che Amilcar Cabral aveva del processo rivoluzionario, no? Come lui appunto non volle mai parlare o comunque definire in maniera scientifica sul modello europeo il socialismo. In realtà non si può nemmeno parlare tanto di troppo di socialismo.
No, infatti.
Possiamo parlare, in realtà molto spesso si parla di radical democrazia, nel senso che una vera democrazia affidata a delle strutture di potere di base, no?
Sì, quindi, sì. Sì, Sankara lottava, il suo più grande nemico era l'imperialismo. Sì. E infatti tutto l'Occidente tremò proprio davanti al discorso che Sankara tenne nel gennaio dell'83 in occasione del vertice dei paesi non allineati di Delhi. Ed è lì che lui utilizzò, cioè, comunque un linguaggio molto molto forte per denunciare la miseria, lo sfruttamento e l'umiliazione di tutti i paesi dell'Africa. E sì, assolutamente.
Sì, quindi l'imperialismo è in realtà il motto. Ora, come combattere l'imperialismo? Appunto, lui parte da queste piccole unità di misura. Uno dei pochi riferimenti che lui fa nei discorsi dal punto di vista teorico è in realtà proprio Lenin, soprattutto nel suo Stato Rivoluzione, dove appunto Lenin cercava di valorizzare, no, all'interno del contesto statale, naturalmente, l'esperienza dei soviet. Ecco, a questo Sankara si vuole, come dire, si vuole ispirare per la costituzione, per l'attività di questi comitati di difesa della rivoluzione. Ora volevo leggervi una piccola, sempre un piccolo frammento di un discorso che Sankara fece nel 1984 all'ONU, sempre con appunto grande scandalo, che comunque suscitò anche grandi consensi nel continente, continente africano, per, quasi proprio per spiegare questo suo eclettismo, questa sua ideologia molto, molto malleabile. Lui dice: la rivoluzione burkinabè è l'erede di tutte le rivoluzioni del mondo e di tutte le lotte di liberazione dei popoli del terzo mondo. Traiamo insegnamenti dalla rivoluzione americana contro la dominazione coloniale. Facciamo nostra la dottrina della non ingerenza degli europei negli affari americani e degli americani negli affari europei. La rivoluzione francese del 1789, distruggendo le basi dell'assolutismo, ci ha insegnato l'intimo legame che esiste fra i diritti umani e i diritti dei popoli alla libertà. La grande rivoluzione d'ottobre del 1917 ha trasformato il mondo, portato il proletariato alla vittoria, scosso le fondamenta del capitalismo e realizzato i sogni di giustizia della Comune di Parigi. Vedete come i riferimenti sono veramente tra i più disparati, cioè cita allo stesso tempo la Comune di Parigi, la rivoluzione del 17 con la rivoluzione del 1789, cita, perché lui era molto attento anche alla politica internazionale, le diatribe che vi erano all'epoca, ricordiamo siamo negli anni 80, quindi il momento del conflitto tra i due blocchi, quindi le tensioni che vi erano tra Europa e Stati Uniti proprio nella gestione degli affari e delle relazioni internazionali, quindi un pragmatismo molto forte anche dal punto di vista ideologico. Quindi la partecipazione popolare diretta è vista proprio come, come dire, la soluzione a combattere, sì, da una parte il capitalismo internazionale, ma soprattutto anche le logiche oligarchiche che si erano create nel Burkina Faso dal momento dell'indipendenza. E questo sarà uno dei temi principali che porteranno poi anche Sankara ad essere assassinato nell'87.
Certo, anche perché volevo, come diceva prima Anthony, Sankara, tra le varie riforme sociali che approvò, ricordiamo a parte che riuscì a costruire più di 350 scuole, a vaccinare tutti i bambini di febbre gialla e morbillo, insomma febbre gialla e morbillo erano anche cause di un'alta mortalità nella popolazione burkinabè, ma soprattutto decise, come ha accennato Anthony, di ridurre del 25% gli stipendi di tutti i funzionari ministeriali. Però questo provvedimento portò a numerose critiche da parte non solo degli stessi funzionari ministeriali, ma anche dei capi tribù, che cominciarono a temere proprio che la loro tradizionale autorità venisse indebolita. Già Sankara cominciava ad avere molti nemici che poi aumentarono con questa riforma, ma soprattutto con la nazionalizzazione delle terre delle miniere nell'84 e la riforma agraria dell'85,
sì,
perché
il
tentativo certo non fu in realtà attuata, proprio perché con queste riforme si scatenò la rivolta dei latifondisti, dei notabili borghesi delle città. A questo si aggiunge anche il fatto che le forze di sinistra, della sinistra politica del tempo, erano comunque molto spaccate e Sankara non poteva contare neanche sull'appoggio di queste e dei sindacati.
Qual era il problema, infatti? Che questa nuova struttura di gestione del potere, quindi questa nuova struttura politica attraverso la centralità accordata a questi comitati di base, che erano poi i comitati di difesa della rivoluzione, che non distinguevano appunto potere esecutivo, potere giudiziario, sì, perché vi erano dei tribunali apposta, ma il potere esecutivo e legislativo, in realtà nei provvedimenti per la collettività vi era una forte autonomia di questi comitati, andava ad intaccare un sistema che era in realtà già ben radicato dagli anni, appunto, dal primo decennio del post-indipendenza, e che in realtà è stato ereditato dall'appunto periodo coloniale. Quindi in realtà la reazione ai provvedimenti di Sankara viene non solo dall'esterno, e possiamo immaginarlo, insomma, e vedremo anche poi la reazione di Sankara alla politica del Fondo Monetario Internazionale, della Banca Mondiale, ma appunto alle forze politiche interne. Per esempio i sindacati erano appunto comunque stati sempre storicamente i rappresentanti o comunque legati agli interessi dei ceti agrari più benestanti, quindi legati anche alle autorità consuetudinarie, ed è proprio per questo che i sindacati stessi tenteranno con molta forza di opporsi alla riforma agraria dell'85, sì, sì, e ci riusciranno come? Infiltrandosi in quei comitati di difesa della rivoluzione. Poi i partiti, non è più necessaria la loro funzione di intermediario, no? Perché? Perché vi erano appunto questi comitati di difesa della rivoluzione. Naturalmente anche qui si creano delle discrepanze all'interno dei differenti comitati di difesa della rivoluzione, con appunto e soprattutto delle tensioni con gli esponenti dei partiti che tradizionalmente gestivano il potere politico o comunque il discorso politico. Questo perché il processo, come dire, rivoluzionario di accordare potere a questi comitati in difesa della rivoluzione era stato un processo velocissimo. Immaginatevi voi in 2-3 anni uno sconvolgimento del panorama politico, delle strutture di potere, dell'apparato burocratico. Questo non era stato seguito da un processo di presa di coscienza da parte delle masse del potere che ora avevano a disposizione. Quindi era molto facile per chi di politica se ne intendeva, di chi aveva già stabilito dei rapporti, comunque dei legami forti con le autorità consuetudinarie, cercare di resistere a questo cambiamento così forte. Ecco perché molto spesso la critica che viene fatta a Sankara è una critica di un processo troppo accelerato. Prendiamo una piccola pausa e poi dopo continuiamo gli ultimi 10 minuti della trasmissione. Riprendiamo quindi questi ultimi minuti dell'approfondimento di Africa in Movimento sul Burkina Faso. Non abbiamo tanto tempo, quindi in realtà continueremo questa riflessione sul Burkina Faso la settimana prossima, sempre appunto con Serena. E due piccole, diciamo, chicche finali appunto sul pensiero di Sankara, che comunque è stato innovativo non solo dal punto di vista dell'elaborazione politica e dal punto di vista della praxis, proprio della pratica politica nel processo rivoluzionario che si è avviato, che è stato poi bruscamente interrotto al momento della sua morte. Sankara aveva delle idee anche, diciamo, molto molto all'avanguardia sul ruolo della donna in Africa, diciamo che da questo punto di vista la donna lui la definiva appunto il futuro dell'uomo, no? Se per esempio e non come appunto molto spesso, per esempio, altri teorici parlavano, non so, Mao parlava dell'altra metà del cielo, oppure
certo, ma poi il grande, diciamo, sicuramente il dato più importante è che Sankara fa un discorso che in quel momento in Africa, ricordiamo che il suo discorso sulle donne è del 1987, era in Africa una questione per cui le donne già lottavano, però che non veniva, cioè, comunque considerata granché dai politici africani.
Sì, diciamo da questo punto di vista, quindi per Sankara la condizione di oppressione della donna all'interno della società africana, della società burkinabè in particolare, era una condizione che andava, diciamo, appunto migliorata in un processo parallelo al processo rivoluzionario.
Sì,
no?
sì, faceva parte comunque, cioè, erano, diciamo, la questione femminile insieme alla rivoluzione andavano poi collocate all'interno, cioè, di un più ampio cambiamento a livello proprio continentale. Ad esempio, un passo di Sankara, e con questo poi ci salutiamo, proprio sulle donne, è il seguente. Sankara dice: Se per le società quando nasce un maschietto è un dono di Dio, la nascita di una bambina è accolta, se non proprio come una fatalità, come un regalo che servirà a produrre alimenti e a riprodurre il genere umano. Si insegnerà all'ometto a volere e ad ottenere, a dire e ad essere servito, a desiderare e a prendere, a decidere senza appello. Alla futura donna la società coralmente infligge e inculca regole senza via d'uscita. Corsetti psichici chiamati virtù creano nella bambina uno spirito di alienazione personale, sviluppano in questa creatura la necessità di protezione e la predisposizione alle alleanze tutelari e ai contratti matrimoniali. Che mostruosa frode mentale. Mentre il giovane uomo troverà sulla propria strada occasioni di crescita e di responsabilizzazione, la camicia di forza sociale chiuderà sempre di più la ragazza a ogni tappa della sua vita. Le nostre donne sono ancora confinate nell'ombra dell'anonimato, ma il futuro della rivoluzione dipende da loro. Da ora in avanti gli uomini e le donne dovranno cambiare radicalmente l'immagine che hanno di se stessi. Lui considerava comunque il tema della lotta delle donne burkinabè comunque come parte di della lotta di tutte le donne del mondo.
Aujourd'hui tout est gâché. Tu pourrais avoir des ennuis si les choses restent ainsi. Oh là là, oh là là.
Quitte le pouvoir, quitte le pouvoir. Je te dis quitte le pouvoir. Quitte le pouvoir, quitte le pouvoir. Je te dis quitte le pouvoir.
Aucun changement dans vos comportements malgré différents gouvernements.
E quindi abbassiamo il volume della musica per appunto concludere questo approfondimento di Africa in Movimento con un saluto a tutte e a tutti da parte mia.
Ciao a tutti anche da parte mia, ci vediamo sabato prossimo.
Cercheremo quindi di approfondire ancora il Burkina Faso nelle ultime sue decenni di vita.
Sì, abbiamo ancora tantissime cose da dire sulla questione femminile, ma non solo, sul pensiero di Sankara e poi sul governo, sul potere di Compaoré, insomma sulle attuali vicende del Burkina Faso, che seguiremo sicuramente.
Va bene, vi diremo magari anche quello che è avvenuto questa mattina alla manifestazione,
sì.
No? Ok.
Va benissimo.
Un saluto a tutti e a tutti.
Ciao.